Ben trovati! Allora, oggi facciamo un'esplorazione affascinante. Andiamo nel versante ovest di Sant'Agata di Puglia. Ci guida il lavoro di Lorenzo Palazzo, verso i luoghi del sacro.
Sì, un testo molto interessante.
Eh sì, perché non è, diciamo, solo una guida turistica. È più un racconto, vero? Che mette insieme percorsi di fede, quelli storici, ma anche scoperte archeologiche pazzesche. Menhir, le petrifictee, ceramiche antiche.
Esatto, tracce di millenni. E l'idea forte che emerge è questa possibile continuità del sacro, cioè come lo stesso luogo sia stato percepito come speciale attraverso epoche diversissime.
Proprio questo è il punto che vogliamo esplorare. Capire come si sovrappongono queste cose. La preistoria misteriosa, i riti antichi e poi la fede cristiana, quella popolare che ancora oggi è molto sentita. Vedremo un po' come questi megaliti, le ceramiche, forse persino osservazioni astronomiche, dialogano con chiese, conventi. È un bel viaggio. Bene, iniziamo. Partiamo da su, dal castello normanno svevo.
Ottima idea partire da lì.
Immaginiamoci proprio lì, no? Il castello che domina tutto. E già dentro c'è una piccola cappella, quella di Sant'Agata Martire. Un inizio già sacro, diciamo.
Certo.
E da lì si scende, verso ovest, e ci si infila subito in... Beh, è un labirinto. Vicoli stretti, scalinate ripidissime, vecchie mulattiere. È incredibile quanti posti di culto ci siano in così poco spazio.
Sì, è una densità notevole.
Oltre alla cappella c'è Sant'Andrea, Sant'Angelo, la Madonna delle Grazie, nomi che senti e pensi a secoli di storia, di preghiera.
Appunto.
E poi anche cose più recenti, tipo la grande statua del Cristo del Sacro Cuore che guarda la valle, o quella di San Pio, e c'è pure la Fontana San Giovanni, quella storica. Insomma, è proprio un percorso devozionale.
Esattamente. E questo intrico di stradine e scale, piano piano ci porta giù, nel cuore geografico e forse anche simbolico, la valle del fiume Speca.
Ecco, la valle Speca. Com'è?
Beh, è un posto suggestivo. Immagina una specie di anfiteatro naturale, no? Scavato tra due pendii con boschi. Da una parte c'è il bosco di Serbaroli, dall'altra le colline di Sant'Arcangelo e Borgineto. Ha un'atmosfera raccolta, quasi ferma nel tempo.
Sembra quasi di vederla.
E l'autore, Palazzo, fa una cosa interessante. Ci invita ad ascoltarla, questa valle. Sottolinea un contrasto pazzesco tra i suoni di una volta e quelli di oggi.
Ah, i suoni. Cioè...
Pensa ai suoni della vita contadina di un tempo. Il gallo la mattina presto, le voci delle donne che andavano al fiume a lavare, poi il campanaccio delle pecore al tramonto, il raglio dell'asino che rientrava.
Immagini quasi perdute.
Esatto. Suoni che oggi sono quasi, cancellati dal rumore del traffico sulla provinciale lì vicino, o magari dalle urla che arrivano dal campo sportivo. È proprio un paesaggio sonoro che è cambiato e ti racconta i cambiamenti sociali, economici, no?
Certo, come se la modernità avesse abbassato il volume delle voci più antiche. Ma è proprio qui, mi pare di capire, che saltano fuori le tracce più remote. Il testo parla di scoperte archeologiche notevoli, i monoliti, le pietre ficte.
Esatto, le pietre ficte, che letteralmente vuol dire pietre conficcate. Ed è un nome antico, Pensa che compare già in un documento del 1094 del priorato di San Pietro di Olivola, proprio riferito a quella zona lì.
Accidenti. Nel 1094. E cosa sono esattamente?
Sono menhir, quei monumenti preistorici verticali, senza figure scolpite, aniconici si dice, tipici del megalitismo. La datazione, principalmente la seconda metà del terzo millennio avanti Cristo, quindi oltre 4.000 anni fa.
Incredibile! E come sono fatti? Sono grandi?
Sì, sono imponenti. Fatti di arenaria, la pietra locale. Hanno questa forma allungata, slanciata, alti in media, diciamo, 1,90 m. Alcuni sono più grezzi, altri invece lavorati con più cura, a forma di pilastro o un po' appuntiti, ogivali li chiamano. E ce n'è uno in particolare che ha un segno interessante, un motivo a semicerchio scalpellato sopra.
Affascinante. E dove le hanno trovate? Sono sparse un po' a caso?
No, sono concentrate in zone precise, principalmente nell'area di Borgineto, Tremolito e nel bosco di Serbaroli. cioè sui due versanti della valle praticamente.
Capito.
E il merito di averle riscoperte e studiate va molto all'archeoclub locale, l'Artemisium, con persone come Pio Bove, lo stesso Palazzo che ha scritto il testo, e anche lo storico Gerardo Maruotti.
Un lavoro importante sul territorio.
Fondamentale. E poi c'è stata la conferma scientifica, che è cruciale. Archeologhe della soprintendenza pugliese, come Anna Maria Tunzi Sisto e Marina Mazzei, purtroppo scomparsa, hanno confermato l'importanza di questi menhir, inserendoli nel quadro più ampio del megalitismo del subappennino Dauno.
Quindi non solo leggende locali, ma reperti riconosciuti. E quel documento del 1094?
Beh, quel documento è una specie di certificato storico, no? Collega proprio il nome antico del luogo, Petrefikte, a questi monumenti. È una prova forte.
Chiarissimo. E il testo parlava anche di altri ritrovamenti antichi, se non sbaglio.
Tutto strano di cui parliamo tra un attimo. Sono saltati fuori tanti frammenti di ceramica.
Ceramica? Di che epoca?
È vasellame dell'età del bronzo. Quindi siamo sempre lì, all'incirca tra il 2300 e il 1000 a.C. Sono pezzettini piccoli, spesso marrone scuro. Alcuni hanno delle decorazioni semplici, tipo quelle impresse che sembrano, unghiate. Le chiamano proprio adunghiate.
Il che, insomma, rafforza l'idea che quei posti fossero frequentati molto, molto prima di quanto si pensi di solito. Prima dei Romani, prima del Medioevo.
Esattamente. Un paesaggio già vissuto millenni fa. Queste ceramiche, insieme ai menhir, ci dicono che c'era una presenza umana stabile nell'età del bronzo. Forse è legata anche a riti, a culti, vista la natura dei menhir.
E a proposito di luoghi enigmatici e rituali, arriviamo a un sito che sembra davvero particolare, la Pietra di Santo Linze. Cos'ha di speciale?
Ah, quella è un posto che colpisce davvero. È un masso enorme, gigantesco, di arenaria giallo-ocra. Spunta fuori tra il bosco di Serbaroli e la Valle Speca. La gente del posto la chiama Preta Sandulinze.
Mm.
Ha anche una storia più recente, legata al brigantaggio dopo l'Unità d'Italia. Dicono che fosse un rifugio di Giuseppe Schiavone, un famoso capobrigante di qui. Ma è il suo passato antico che affascina e che è oggetto di studi. Beh, ancora ipotetici, bisogna dire.
Ipotesi. Che tipo di ipotesi?
Allora, i ricercatori locali come Palazzo e Maruotti, insieme a studiosi che hanno invitato, tipo Enrico Calzolari, un esperto di archeoastronomia, hanno avanzato delle idee suggestive.
Archeoastronomia.
Sì, ma è importante dirlo, come fa anche l'autore. Sono teorie che la soprintendenza archeologica non ha ancora confermato ufficialmente, però aprono scenari interessanti.
Ok, cautela, ma sentiamo.
Calzolari, per esempio, ha visto delle somiglianze con aree rituali megalitiche in Lunigiana e ha ipotizzato che questa pietra potesse servire per osservazioni astronomiche, magari legate a eventi celesti particolari, forse la notte di San Lorenzo, visto anche il nome, Linze.
Osservazioni astronomiche da una roccia preistorica. Sembra wow.
È affascinante, sì, ma ci vuole prudenza. Le ipotesi però si basano su cose che si vedono sulla roccia. Due cose in particolare. Una cavità chiamata Pozzo Secco e tante piccole coppelle.
Pozzo Secco e coppelle. Cosa sarebbero?
Il Pozzo Secco, secondo Calzolari, confrontandolo con altri siti, poteva essere un posto dove mettevano resti rituali, tipo ceneri o ossa di sacrifici, per proteggerli dagli animali. Le coppelle, invece, sono quegli incavi rotondi, più o meno fondi, a volte lisci, che si trovano spesso su rocce megalitiche.
Ah, le ho viste in foto a volte. Ma a che servivano?
Bella domanda. Se ne discute tanto. Forse per raccogliere liquidi. Acqua piovana, oli, forse sangue. O per fare offerte. Oppure, secondo le teorie archeoastronomiche, potrebbero rappresentare stelle, costellazioni o avere a che fare con calendari antichi.
Tante possibilità. E il nome? Santo Linze? C'entra qualcosa con queste teorie?
Anche qui siamo nel campo delle ipotesi, stavolta linguistiche. Calzolari, basandosi su studi di altri, Ancillotti e Cerri, sulle tavole ugubine.
Quelle in lingua umbra.
Esatto, testi rituali antichissimi. Ha proposto un legame tra Linze e una divinità umbra arcaica, Ule o forse Oli, Ola. Sembra fosse legata a elementi verticali, pali, pietre sacre. Poteva essere sia maschile che femminile. È un'ipotesi, diciamo, audace, eh? Collegherebbe il masso a culti ro italici preromani.
Incredibile pensare a questi collegamenti così indietro nel tempo, ma ci sono prove archeologiche l'intorno che fanno pensare a un'area sacra così antica?
E qui torna la coerenza dei ritrovamenti, come dicevamo. Il testo lo sottolinea. Proprio vicino alla pietra di Santolinse hanno trovato altri frammenti di ceramica dell'età del bronzo.
Ah, ancora ceramiche di quell'epoca?
Sì, lo stesso periodo a cui si pensa risalgano anche le coppelle. Quindi questo rafforza l'idea che la zona fosse frequentata, forse usata per riti, già in quel periodo lontanissimo.
E non è finita, vero? C'era anche la storia delle statue.
Giusto. Lì vicino, tra la zona di Santa Maria d'Olivola e il Bosco Serbaroli, hanno trovato delle statue stele, figure umane stilizzate e scolpite nella pietra. La gente le chiama statua esica.
Mm.
E la cosa notevole è che sono fatte della stessa arenaria gialla della pietra di Santolinse. Questo ha fatto pensare che il masso enorme potesse essere la roccia madre, cioè la cava da cui prendevano la pietra per fare queste statue.
Quindi la pietra di Santolinse è come centro di tutto. Luogo di culto, forse osservatorio, eppure cava per altre opere sacre.
È un'ipotesi molto molto suggestiva e si inserisce bene in quello che sappiamo dei culti antichi. C'è uno storico delle religioni, Cyrille Korolevski, citato nel testo, che ricorda come un tempo il culto si facesse spesso all'aperto, non in templi, ma vicino a elementi naturali forti, sacri, montagne, boschi, sorgenti e appunto rocce particolari.
Certo.
La pietra di Santolinse potrebbe essere stata proprio uno di questi luoghi, un centro naturale di sacralità per le comunità di allora. È affascinante vedere come un posto naturale si carichi di così tanti significati rituali, strato su strato.
E questa sacralità non finisce certo con la preistoria. Anzi, il percorso che stiamo facendo sul versante ovest è pieno di segni della fede cristiana, quella più recente. Il testo descrive un paesaggio dove le chiese sembrano quasi parlare con le rocce antiche.
Assolutamente. L'impatto visivo è forte. Le chiese principali, no? San Nicola, l'Annunziata, Sant'Andrea, Sant'Angelo, Madonna delle Grazie, con i campanili che spuntano sui crinali, sembra quasi che seguano il tracciato delle vecchie mura medievali.
Vero.
E poi c'è tutta quella micro-religiosità sparsa ovunque, i simboli scolpiti sulle case, sui portali, angeli, croci, madonne, e tutte quelle edicole votive nei vicoli, piccole nicchie con immagini sacre che ti dicono di una fede vissuta giorno per giorno.
Una fede che, mi sembra di capire dal testo, è stata anche molto sostenuta da una presenza religiosa istituzionale forte nei secoli.
Senza dubbio. Sant'Agata ha avuto conventi, monasteri importanti. Il testo cita i Virginiani alla Madonna delle Grazie, i Francescani all'Annunziata, e poi nel grande convento di San Carlo, che nel 600 era pure una scuola di filosofia e teologia, pensa un po'.
Addirittura.
E poi i Benedettini, persino ordini cavallereschi come templari e spitalieri a Sant'Antuono, fuori le mura, e anche ordini femminili nel complesso del Sacro Cuore. Tutta questa rete, insieme al ruolo centrale dei sacerdoti locali per generazioni, ha sicuramente radicato la religione nella comunità in modo profondo.
Ed è qui che forse si torna all'idea della continuità del sacro, di cui parlavamo all'inizio, cioè luoghi già importanti per culti più antichi che vengono, diciamo, ripresi dalla nuova fede.
È un'ipotesi plausibile, molto affascinante. La suggeriscono studiosi come calzolari anche per altri posti, e sembra che a Sant'Agata ci siano degli echi di questo. Non per forza una cosa voluta, consapevole, magari più un riconoscimento inconscio dell'importanza, dell'energia particolare di certi luoghi.
Capisco.
È come se la percezione di un luogo come sacro potesse durare millenni e poi venisse rivestita di nuovi significati, nuove forme culturali, religiose. La valle, le alture, forse persino la pietra di Santolinse potrebbero aver mantenuto un'aura speciale che ha attirato poi i luoghi di culto cristiani.
Una storia di fede che, tra l'altro, non è solo roba da libri di storia. Pulsa ancora oggi, no? Il testo finisce proprio con immagini molto vive della religiosità popolare.
Sì, descrive le processioni, quelle solenni che segnano l'anno. Il Corpus Domini, imponente, con le strade addobbate con altarini fatti dalle famiglie. Quella della Madonna del Carmine, con la confraternita storica. le messe all'aperto per le feste patronali, tipo San Rocco ad agosto.
Un tessuto sociale e religioso ancora forte.
E anche la devozione più intima, le immagini sacre non solo in chiesa, ma nelle case, nei negozi. L'autore cita persino un ufficio sindacale con un'immagine sacra. È una fede diffusa.
Sembra quasi che quel filo lunghissimo, iniziato forse da chi ha piantato i minivi millenni fa, non si sia mai spezzato. Continua nelle tradizioni, nei gesti, nelle preghiere della gente di Sant'Agata. Allora, tirando un po' le somme, cosa ci portiamo via da questa esplorazione nel versante ovest di Sant'Agata, seguendo il testo di Palazzo?
Ma io credo soprattutto la consapevolezza che certi paesaggi sono, beh, molto più di quello che sembrano a prima vista. Sono come archivi a cielo aperto, no? Palinsesti, dove si leggono strati diversi di tempo, di credenze, di riti.
Mm.
Dalle pietre misteriose dell'età del bronzo, passando per la fitta rete di chiese, conventi medievali e moderni, fino alla fede vissuta oggi nelle processioni, nelle edicole. È la prova, forse, di come un bisogno fondamentale dell'essere umano, quello di dare un senso sacro al proprio mondo, possa esprimersi in modi diversi, ma incredibilmente persistenti attraverso i millenni.
Una persistenza che fa riflettere e quasi commuove. E viene da chiedersi, se un piccolo versante di collina nasconde una storia così fitta, così stratificata, quante altre storie simili, quanti altri echi di sacro antico e moderno ci sono ancora nascosti nei nostri paesaggi? Magari basta solo ascoltarli un po' meglio.